Maga te sebe scontenta, ma che vuoi? Voi comando a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E voi mette bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E ben trovati e ben trovate, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa di Roma. Rientriamo in diretta, questi sono gli 87.9 in FM. E la trasmissione che state ascoltando è Impatto. Impatto è appunto la trasmissione che da questi microfoni ormai da qualche anno, più o meno in maniera costante, dà voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Più o meno in maniera costante e più o meno a quest'ora. Ricordiamo che se volete entrare in contatto con noi potete farlo allo 06 49 17 50 oppure scriverci alla nostra mail impatto@ondarossa.info. Anche questa più o meno la leggiamo. E quindi andiamo con la scaletta di oggi. Oggi abbiamo un po' di aggiornamenti vari sparpagliati e una corrispondenza.
Eh sì, faremo subito al volo una corrispondenza perché, come abbiamo detto precedentemente, è in corso un'iniziativa qua tra San Lorenzo e Piazza Vittorio presso l'ex acquario di Roma, un'iniziativa contro il nuovo stadio della Roma, e cercheremo di metterci in contatto con il comitato sia al parco sia all'ospedale Umberto I, no allo stadio, per farci raccontare quello che sta succedendo questo pomeriggio e le vicende legate a questo progetto. E poi continueremo con snocciolando alcuni dati del rapporto ISPRA sul consumo di suolo che è uscito questa settimana, snocciolando qualche dato su Roma, sul Lazio, e insomma, e notiamo che insomma non è cambiato granché dall'anno passato, ma comunque Roma e la sua provincia e tutto il Lazio, il consumo di suolo, la cementificazione, che poi vale anche per lo stadio della Roma, procede in maniera inoserabile.
E magari diamo anche qualche piccolo aggiornamento sull'inceneritore, questa tegola che ci ha piovuto in testa da parecchi anni, perché insomma le ultime notizie che abbiamo non sono buone. Sembra che fra Acea e Comune di Roma si siano finalmente messi d'accordo per devastare un po' il devastabile.
Esattamente. E allora mandiamo una traccia.
Una traccia bella lunga, così ci mettiamo in contatto con la corrispondenza.
Esattamente. Okay. E ricordiamo che l'appuntamento comunque è appunto qui vicino tra Termini e Piazza Vittorio presso l'ex acquario di Roma, che si trova a Piazza Manfredo Fanti.
Thank you.
purtroppo avevamo sottostimato la lunghezza di questo pezzo, comunque l'abbiamo sfumato, siamo tornati in diretta perché siamo in contatto con il presidio qui vicino, insomma, per contestare il progetto dello stadio della Roma a Pietralata. Pronto, ci senti?
Sì, ciao, ciao a tutti, buonasera.
Ciao, senti, prima di tutto vogliamo dare bene l'indirizzo per, insomma, perché chi è in diretta così possa unirsi a voi, insomma, un po' di dettagli sul posto, sul luogo?
Allora, in questo momento noi siamo Safanti, che è l'acquario romano che si trova tra Piazza Vittorio e la stazione Termini, è la sede della, diciamo, della cosa dell'architettura romana, dove all'interno si sta svolgendo l'ultimo incontro, è la sede scelta per lo svolgimento dell'ultimo incontro del dibattito pubblico, che dovrebbe essere un momento di democrazia per quanto riguarda appunto la discussione di questo inutile progetto che il Comune di Roma sta continuando a cercare di portare avanti a tutti i costi. Noi siamo qui, ci sono tantissime realtà, dal Pratone di Torre Spaccata al Forum dell'Energia, il Parco delle Energie, c'è la USB, ci sono la lotta sulla casa, c'è referenti di AMA, di ACEA, insomma ci sono moltissime realtà che in questo momento stanno partecipando, perché noi cerchiamo sempre di mantenere comunque un profilo di dialogo nei confronti di tutte le problematiche che cerchiamo di portare avanti, e naturalmente stiamo contestando punto per punto tutte le sciocchezze che in questo momento stanno sciovinando all'interno della diretta di questo incontro.
Senti, insomma, noi ricordiamo ad ascoltatori e ascoltatrici che dopo che è sfumato il progetto a Tor di Valle con l'Inquisizione per Parnasi e Company e la vecchia società proprietaria della S Roma, il progetto si è rimodulato ed è ricascato nei territori appunto del quadrante di Pietralata. E insomma, se ci puoi dire come mai quella scelta e poi tutte le contestazioni che fate a questo progetto.
Assolutamente. Allora, il come mai della scelta è molto semplice. Il Comune di Roma aveva, diciamo così, per necessità e per volontà, la possibilità di cementificare un ulteriore pezzetto del nostro quadrante, un pezzetto che in realtà sono 14 ettari, quindi parliamo di un'area grande quasi quanto Villa Torlonia, se non di più, dove dal PRG attualmente vigente era previsto ed è tuttora previsto la nascita del parco di Pietralata, del parco di Monti Tiburtini. Il Comune ha, visto che è proprietario della maggioranza di quelle aree, pensato bene di cedere queste aree ad un soggetto privato, di indicare queste aree al soggetto privato, in questo caso la Roma, per far sì che questo soggetto potesse presentare una eventuale costruzione di un nuovo stadio con la scusa della riqualificazione del territorio. Io dico la scusa perché quell'area in cui è stata identificata la possibilità di costruire, in realtà entro il 2026 vedrà nascere, ad esempio, una delle ultime cose che sono state annunciate in pompa magna dal nostro amatissimo sindaco, che è il Tecnopol di Pietralata, che è uno dei centri di ricerca internazionale che vede più università e strutture private che andranno a mettere i propri soldi per appunto creare questo polo di ricerca. Ci sarà lo studentato della Sapienza, ci sarà la facoltà di ingegneria della Sapienza, ci sarà la nuova sede nazionale dell'Istat, e intorno a questi poli di cultura era previsto appunto la nascita di un parco, perché giustamente cultura e verde si abbinano in tutto il mondo. Il Comune di Roma, vista la possibilità di utilizzare quest'area, loro dicono a saldo cubature zero, per regalarla a qualcuno che potesse portargli una sorta di vantaggio politico da rigiocarsi anche nelle prossime europee, ha ben pensato di proporre quest'area per cercare di ottenere un consenso politico, soprattutto verso una speculazione edilizia, in questo caso in capo ad un soggetto privato che, ricordiamo, pur essendo tifosi, ha anche delle grossissime problematiche di, diciamo, di finanza, di economia, moltissimi debiti, soprattutto sotto la parte sociale.
Ok, senti, e insomma, il Comune di Roma su un suo terreno prevede e insomma annuncia il fatto di voler far costruire questo nuovo impianto, però poi in realtà, da quello che capiamo, c'è già qualcuno che ci vive su gran parte di quei terreni, e quindi insomma la situazione anche da questo punto di vista non è molto chiara, perché qui si parla di espropri, di famiglie cacciate, oltre di mettere in crisi poi dal punto di vista urbanistico urbanistico, tutto un quadrante che già, insomma, mi pare densamente abitato e soffre di un sacco di mancanze.
Sovraffollato, diciamo, e urbanisticamente non compiuto, perché come hai detto bene tu, quell'area è un'area che dopo la maggior parte degli espropri che sono stati fatti nel 2000 è stata poi totalmente abbandonata dal Comune di Roma perché non aveva interessi economici da poter vantare su quell'area, quindi la costituzione del parco ufficialmente non è mai avvenuta. Questa mancanza ha fatto sì che appunto si potessero presentare progetti di cementificazione, proprio perché non essendo stato creato ufficialmente un parco, l'area è rimasta nel limbo delle proprietà del Comune di Roma. Vi dico ad esempio che 60 particelle di questi 14 ettari, che più o meno siamo intorno ai quasi il 30%, sono state volturate soltanto a marzo del 2023, quindi questa mancanza del Comune di Roma ha volontariamente impedito anche la creazione di progetti o comunque il finanziamento di progetti che erano già previsti dal sistema direzionale orientale, quindi parliamo di piste ciclabili, parliamo di aree attrezzate, aree sportive per la cittadinanza, parliamo di tutti i comparti pubblici che ad oggi invece sono messi sul piatto della bilancia per essere poi regalati ad un soggetto privato. Gli espropri purtroppo sono una verità assoluta, non parliamo soltanto di espropri ma parliamo anche della convivenza dello stadio con abitazioni che non sarebbero toccate dagli espropri, ma che sarebbero a un centinaio di metri all'incirca dall'area di sedime dello stadio in sé, quindi avrebbero anche problemi di vivibilità quotidiana, sia per quanto riguarda il rumore, sia per quanto riguarda la gestione degli afflussi e dei deflussi. Non ci dimentichiamo dell'ospedale Sandro Pertini, tutti quanti conosciamo via dei Monti Tiburtini e sappiamo quanto possa essere trafficato in determinati orari e determinati momenti. Una delle principali motivazioni per i quali noi siamo contrari è appunto che ad oggi non è prevista alcuna spesa privata per l'ammodernamento della viabilità, piuttosto che per l'eventuale ricerca di soluzioni che possano garantire la fruibilità del servizio sanitario pubblico, e ancor più non è garantito in nessun modo la qualità della vita delle persone che invece dovrebbero essere proprio prese e spostate non si sa dove, perché ad oggi nessuno ha preso contatti con nessuno, e cacciate dalle proprie case di proprietà oltretutto regolari che sono all'interno di quell'area per un vantaggio esclusivamente privato. Quindi il Comune di Roma, che dovrebbe fare, come sempre storicamente diciamo, dovrebbe prendere la parte della cosa pubblica e quindi dei cittadini, in questo momento sta facendo proprio una vera e propria campagna, diciamo così, pare brutto dirlo, bellica nei confronti di questi abitanti. Quindi stiamo parlando di vessazioni anche a livello amministrativo, continui sopralluoghi, parliamo di richieste di sgombero, parliamo di richieste di allontanamento. Quindi c'è proprio un'attenzione spasmodica del comune nei confronti di queste famiglie che abitano lì all'interno e che, come tutte, hanno diritto a poter risiedere nella loro casa o ad avere eventualmente delle soluzioni alternative degne di poter essere chiamate tali. Poi l'ultima cosa, e poi vi lascio di nuovo la parola, la parte della viabilità. Il progetto prevede che il 50% dei tifosi, quindi parliamo all'incirca di 32.000 persone, dovrebbero venire con i mezzi pubblici.
Perché volevamo chiederti proprio questo aspetto dei mezzi pubblici.
Esatto, i mezzi pubblici è una follia, perché voi sapete, lo prendiamo
già a Roma, è una follia i mezzi pubblici in tutta la città.
Esattamente.
Quindi.
Esattamente. La loro follia è che, secondo i loro ragionamenti, loro saranno in grado di portare la frequenza media della metro B, nel tratto che va da Termini fino a Rebibbia, quindi parliamo proprio del cambio dove tutti quanti poi i lavoratori fanno anche questo change per poter tornare a casa. Loro hanno l'ardire di dire che porteranno questa frequenza media addirittura a 2 minuti, un passaggio ogni 2 minuti, quando ad oggi a malapena rasentiamo i 7-8 se tutto va bene. E per fare questo, la spesa necessaria per eventualmente provare ad avvicinarsi a questo obiettivo, che parliamo più o meno di 130-140 milioni di euro, non sarebbe a carico del soggetto privato proponente, ma sarebbe a carico del comune, perché altrimenti i costi per la costruzione di questo stadio e le eventuali opere a scomputo li eviterebbero talmente tanto che il soggetto proponente si potrebbe risentire di questa cosa e quindi non presentare il progetto definitivo. Quindi è proprio il classico gioco delle tre carte, insomma, non ci allontaniamo da nessuna delle altre vertenze che riguardano la nostra città in questo ambito di consumo di suolo.
Ok, e
Io senti, ho un'altra domanda. Nel sì. progetto, quello il primo progetto che si vide, quello parliamo di prima della Raggi, quindi sottomarino mi sembra fosse, si parlava di tutta una serie di edilizia attorno allo stadio, quindi si parlava sì. di centri commerciali, addirittura di 3 grattacieli. In questo sì. progetto è previsto qualcosa del genere?
No, per il semplice fatto, la differenza sostanziale, che poi sì, spesse volte uno si dimentica di dire, è che quel terreno era un terreno privato e quel terreno prevedeva una cubatura molto più elevata rispetto a quella che è utilizzabile su questo terreno, e quindi l'aspetto di speculazione sotto l'ambito, diciamo così, della costruzione di aree commerciali piuttosto che di aree residenziali in quel progetto era molto più elevata, così come erano molto più elevate anche le opere a scomputo. In questo progetto le cubature che vengono utilizzate non sono cubature che sono presenti su quell'area, perché quell'area è un'area destinata a parco, quindi non si può costruire. La regola vale per me come vale per tutti gli altri. Come fanno a modificare questo aspetto? 52.000 metri cubi di SUL che erano previsti per la costruzione del Ministero dell'Agricoltura e dell'Ambiente, quindi anche lì parliamo di un'opera pubblica a servizio pubblico, saranno presi e destinati e spostati rispetto alla sede in cui erano previsti, spostati per far sì che possa essere costruito questo stadio, che naturalmente come SUL non andrà ad occupare lo spazio di un ministero, ma andrà ad occupare proprio il classico ovale con cui vengono costruiti gli stadi, quindi molto più grande, molto più ampio. Basta pensare che l'area del campo non fa cubatura, quindi ci sono proprio degli aspetti che sono completamente diversi. Il punto fondamentale, il fulcro fondamentale di questa battaglia qual è? È che tutto quello che era pubblico, cioè gli espropri che sono stati fatti con soldi e con fondi pubblici per destinare un'area a servizi pubblici che potessero essere le università piuttosto che i ministeri piuttosto che i parchi. Pensare che oggi nel 2023 per poter diciamo così raccontare al popolino che la riqualificazione deve passare per forza di cose dai fondi privati, per avere questi fondi privati tu gli debba regalare delle cubature che erano previste per altre cose pubbliche, a noi non va affatto bene, perché se le devi utilizzare facci un ospedale, facci le scuole che mancano nel quarto municipio, facci le palestre, facci dei campi sportivi utilizzabili per la cittadinanza, facci dei parchi. Noi parliamo sempre di un quadrante che è uno dei più inquinati di tutta quanta Roma, il livello di PM10 è uno dei più alti che ci sono, quindi andare a mettere ulteriore cemento, ulteriori veicoli, perché parliamo circa di 8.000 macchine che andrebbero per ogni evento, partite, concerti o qualsiasi altra cosa, ad affollare le strade di quel quadrante. Pietralata è fatta di strade piccole con un senso di marcia ad una corsia dove due autobus, un autobus e un'ambulanza in contemporanea non passano. Quindi anche sotto quell'aspetto è bello riempirsi la bocca della parola riqualificazione, ma finché la parola riqualificazione fa il paio con la cementificazione e il rendere un quartiere non vivibile né abitabile, vuol dire che c'è qualcosa nella visione pubblica che è completamente sbagliato, e quindi noi su quello siamo fortemente contrari.
E il Ministero dell'Agricoltura e dell'Ambiente è tranquillo su questo, non ha nulla da eccepire.
Loro non avevano, quella era una cubatura che non era stata richiesta, ma che è rimasta in seno al Comune di Roma. Ok, quindi era nelle disponibilità del Comune di Roma. Che vuol dire questo? Che tu le puoi usare così come non le puoi usare. Cioè, noi dobbiamo uscire dalla logica che se c'era una previsione di edificabilità tu la debba per forza di cose utilizzare, perché poi tu devi andare a contestualizzare anche il momento in cui tu stai vivendo. Se nel 1990 era possibile prevedere che venissero tutti questi ministeri con un parco, ad oggi con la crisi climatica, con tutte le problematiche che ci stiamo finalmente incominciando ad affrontare anche a livello, diciamo così, anche istituzionale, non è possibile pensare che tu non vai a contestualizzare questo nuovo progetto sulla realtà attuale. Quindi invece di andare a combattere la crisi climatica mi vai a parlare di un progetto che porterebbe 20 ettari di cementificazione in più, fonte Istra, a fronte di un verde eventualmente che sarebbero le aiuole che troviamo in mezzo alla strada, che già sappiamo come sono messe. Quindi insomma ci sono delle incongruenze anche nel racconto politico che viene fatto, che fanno veramente ridere.
Senti, ok, allora insomma noi ti lasciamo all'iniziativa e...
Anzi, se vuoi ripetere dove siete, esatto, possiamo ripetere l'appello.
Allora, noi siamo all'Acquario Romano, Piazza Fanti, tra Stazione Termini e Piazza Vittorio. Se scrivete, mettete su Google Acquario Romano, vi ci porta direttamente. Attualmente tutte le persone presenti sono interne alla sala, perché non vogliamo che loro raccontino le loro cose senza poter essere avere un confronto che loro non vogliono, ma che noi gli creeremo comunque. Successivamente ci fermeremo qui di fuori, appunto, per esporre le varie problematiche, le varie vertenze, quindi le varie realtà, le lotte che stanno portando avanti, anche per rappresentare che il problema di Roma è sempre lo stesso, cioè è la visione ottocentesca di questa giunta nei confronti dello sviluppo di una città che dovrebbe andare in senso diametralmente opposto.
Ok, noi ti ringraziamo e insomma ci risentiremo per aggiornamenti e altre iniziative.
Assolutamente sì, grazie mille.
Ciao, un saluto.
Ciao.
E allora, dopo questa corrispondenza, perché insomma è in corso questa iniziativa, come appena ricordato, presso l'acquario, l'ex acquario di Roma, che è una delle sedi dell'Ordine degli Architetti, tra Piazza Vittorio e Stazione Termini, mettiamo una traccia, riprendiamo fiato e andiamo insomma a snocciolare a quei due numeretti dell'ISPRA sul consumo di suolo in Italia per il 2021-2022, che è uscito in settimana e che vede più o meno sempre le stesse tragiche situazioni a Roma e nel Lazio.
rientriamo in voce. Questo è sempre Impatto, che trasmette dagli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma, e quindi abbiamo parlato dello stadio della Roma, del progetto dello stadio della Roma che va a funestare un altro quadrante. E invece, già che siamo in tema, andiamo un po' a guardarci quello che è il rapporto dell'ISPRA sul consumo di suolo in Italia.
Sì, anche quest'anno è stato presentato questo rapporto sul consumo di suolo e il dissesto idrogeologico, che sono due elementi strettamente legati, e l'aumentare dell'uno aumenta la pericolosità di quell'altro. E insomma, ci ricordiamo come poi dopo piogge intense piangiamo decine di vittime per via del dissesto idrogeologico, ma che è causato dalla cementificazione selvaggia che viene attuata da palazzinari e istituzioni in maniera deliberata per continuare ad ammucchiare profitti. Nel rapporto dell'ISPRA è evidentissimo come la zona più inquinata d'Italia, una delle zone più inquinate d'Europa e del mondo, cioè la pianura padana, è anche una delle zone più cementificate, dove si continua a cementificare anno dopo anno. Da Milano a Venezia, passando per un bel pezzo di Emilia Romagna, insomma non c'è scampo. In quel quadrante hanno deciso di fare l'abisso e continuano a fare l'abisso, cementificano costruendo aziende inquinanti, e il cerchio si chiude avendo una delle zone più inquinate al mondo. E non vi stiamo prendendo in giro, quando parlano male della Cina andate in pianura padana e ne riparliamo.
Sì, poi ricordiamo che è la zona in cui il tasso di asma nei minori è circa il doppio rispetto a quella del resto d'Italia, e la cosa non è un caso, ma probabilmente parleremo anche di questo in future trasmissioni. Stiamo pensando di fare qualche approfondimento sui vari inquinanti per capire di cosa stiamo parlando volta per volta. Però insomma, andiamo sul cemento.
Sì, il cemento che sulle coste di questa nostra nazione abbonda, specie sul lato adriatico, e qui sempre Veneto, Emilia Romagna, Marche la fanno da padrona, molto meno in Abruzzo, e sempre sul lato adriatico spunta, e forse è una cosa un po' più nuova, l'andamento più nuovo che appare è quello del Salento, dove negli ultimi anni c'è stata una cementificazione intensiva molto importante, che viene segnalata su tutto il Salento da Bari in giù, quindi parliamo di tutta la costa, facendo tutto il giro di quasi 500 km, 200 km da un lato e 200 km dall'altro, Adriatico e Ionio. E non è un caso che poi negli ultimi anni si sta parlando del fatto che il target turistico del Salento stia cambiando. Si stanno chiudendo e sostituendo agriturismi e campeggi con villette e resort molto più care, molto più costose, per un tipo di turismo molto più elitario, e questo processo sta avvenendo attraverso una cementificazione selvaggia, a scapito di quello che invece era il turismo tipico del Salento, legato appunto a agriturismi e campeggi. E quindi insomma questo andamento, questo rapporto inquadra anche questa situazione. Napoli e la sua provincia hanno sempre una grossa fetta di cementificazione e di consumo di suolo, e arriviamo a Roma e provincia e Lazio, perché poi la maglia nera nel Lazio ce l'ha Roma e la sua provincia, con i comuni, quelli dell'Interland Sud, che la fanno da padrona e da leone come sempre negli ultimi 15 anni a questa parte. Solo Viterbo e la sua provincia e Rieti e la sua provincia si mantengono su livelli di decenza, perché anche Latina, specie la fascia costiera, e Frosinone lungo l'asse dell'autostrada hanno dei ritmi di consumo di suolo molto intensivi, e quindi insomma niente di diverso da quanto abbiamo visto negli anni passati, perché oltre a piangere i morti quando c'è qualche allagamento, che però diventa un allagamento pericoloso e devastante proprio perché è tutto cementificato e le acque, invece di essere drenate dalla terra, si incanalano sbranano sul cemento, prendono velocità e diventano torrenti impazziti, e quindi si piangono le vittime, però poi si continua a permettere, attraverso piani regolatori, attraverso tutti gli strumenti urbanistici, ai palazzinari, ai costruttori, di cementificare e rendere ancora sempre più pericoloso questo nostro delicato territorio.
Sì, si vedono nel Lazio due bei puntini neri, oltre ai grossi punti rossi che identificano il livello di cementificazione. Uno è sicuramente Ciampino, piccolino nel cuore di Roma, e poi un
Anzio.
Altro Anzio. Non è Anzio, Aprilia anche?
No, Aprilia sicuramente, ma quello è Anzio.
Quello è Anzio.
Che comunque è un paese sul mare che negli ultimi 20 anni sta raccogliendo una popolazione che è in fuga dagli affitti e dai costi delle case folli di Roma e si riversa sulla zona costiera, e quindi oltre a occupare le case, quelle seconde case al mare, se ne stanno costruendo di nuove, e basta prendere la Nettunense o la Pontina per accorgersi che non è più un paese di 30.000 abitanti, ma è un paese di 70.000 abitanti, quindi roba importante, che non fa provincia perché ha gli stessi abitanti di Viterbo, però è una cittadina dove purtroppo poi tra l'altro le condizioni di vita sono veramente misere e dove anche dal punto di vista della criminalità succede veramente di tutto, però insomma lasciamo perdere perché questo è un altro capitolo. Snocciolando i dati in percentuale, Ciampino, come ormai da tantissimi anni a questa parte, detiene e mantiene il record di densità abitativa nel Lazio, e in Italia se lo gioca con un paio di paesi alle pendici del Vesuvio in Campania. Insomma, continua questa tragedia di cementificazione nel comune di Ciampino, dove a parte un paio di vigne a ridosso di Grotta Ferrata e Colle dell'Asino non è rimasto più niente da cementificare. Siamo veramente a livelli, siamo quasi al 100%, cioè
non... quando arriveremo al 100% non sarà più un problema il consumo di suolo futuro, perché insomma sarà...
la statistica si azzererà,
la statistica si azzererà, arriverà al 100% e bam, diverrà.
E questi signori delle istituzioni avranno anche il coraggio di dire che magari Ciampino è un comune virtuoso perché non consuma più il suolo, ma perché non ha più suolo da consumare, perché stanno arrivando alla...
appena bruciato un bel impianto di Monnezza da quelle parti, ci puoi costruire sopra se vuoi.
Sarebbe bello, purtroppo già ci hanno costruito quasi tutto intorno e poi stanno in un pezzettino di terra dove ci sono ancora le esalazioni del gas radon, e quindi...
E vabbè, che sarà mai? Insomma, il gas radon, quello non ha mai fermato nessuno.
È vero, perché comunque nelle limitrofe frazioni di Marino, di Cava di Selce, decine di nuove costruzioni hanno le cantine garage sotto sequestro proprio per le infiltrazioni di gas radon, sotto sequestro dai vigili del fuoco per la pericolosità di queste infiltrazioni. Quindi parliamo di una vera pazzia, che le istituzioni, complici degli appetiti e della voglia di profitto di costruttori, continuano a sostenere, e la cementificazione in questo paese procede a dispetto di tutte le retoriche ambientaliste che sparano le istituzioni sull'economia circolare, continua in maniera eclatante e senza nessun tipo di paletto. Cioè in questo paese il cemento, noi lo diciamo spesso, sembra quasi una religione intoccabile, un dogma da non contestare. Il problema è che la cementificazione aiuta i cambiamenti climatici per tutta una serie di motivi, soltanto il solo fatto che nelle zone cementificate, oltre l'aumento delle temperature per via dei cambiamenti climatici, c'è un aumento di temperature dato dalle bolle di calore che il cemento, immagazzinando calore, sprigiona a sua volta, e quindi c'è un'ulteriore problematicità che non viene mai presa in considerazione, proprio perché a Roma e nel Lazio, ma in tutto il paese, questi signori e le istituzioni loro complici devono continuare a macinare i profitti, e il mattone in Italia è probabilmente uno dei modi più ancora più che invogliano di più.
Sì, più semplici, più diretti, si ottiene, ma anche parlando del meccanismo speculativo, per cui se io costruisco una palazzina, poi mi indebito con una banca e metto quella palazzina come insomma a testimoniare il fatto che io ho dei beni solidi, da quella banca ottengo un credito con cui costruisco un'altra palazzina, ho due palazzine da presentare alla banca sul insomma come pedigree, e ottengo altri fondi per costruire altre due palazzine, 2, 4, 8 eccetera eccetera,
vendo 3 appartamenti a palazzina, ci ricavo le spese, gli altri li tengo bloccati fino a che non riesco a venderli, magari come a Roma li tengo anche fuori dal mercato, così tengo alti i prezzi in maniera criminale e malandrina,
e dato che poi le persone che fanno questo giochettino non sono tantissime, sono abbastanza poche, possono benissimo fare cartello e tenere i prezzi alti sia degli affitti che anche delle cubature stesse.
E certo, a fronte poi di servizi inesistenti e scadenti.
Sì, ma perché tanto il Comune di Roma insomma permette tutto questo, permette che si costruiscano stadi, anzi richiede che si costruiscano stadi in zone che non lo sopporterebbero, insomma per chiunque prenda i mezzi pubblici la mattina, insomma mi dispiace, ma una prova di tutto ciò ce l'ha, e questo è tutto, si parla dello stesso meccanismo, perché Roma nelle sue parti costruite dagli anni 70 in poi è venuta fuori a cavolo di cane, e un meccanismo lo stiamo pagando tuttora e lo vedremo anche in futuro, è sempre lo stesso, e quindi non è nulla di nuovo, non è un mille non più mille, quindi uno strale di qualche ambientalista matto, ma è qualcosa che vediamo tutti i giorni, e semplicemente lo proviamo dal fatto che vivere a Roma fa un po' schifo.
Ok, e qui l'unica fortuna è che dal punto di vista del dissesto idrogeologico i danni legati a precipitazioni molto intense non si sono visti ancora, e probabilmente per com'è la conformazione del terreno non ci saranno particolari tragedie. A parte Itri,
intorno a Roma no, perché si va verso il disseccamento totale, quindi non ci sono grosse alluvioni, ma semplicemente perché tutte le fonti idriche si vanno disseccando dai laghi, Roma insomma beve, e poi la cementificazione non permette alle piogge di penetrare e arricchire le falde acquifere, vengono impoverite da appunto l'emungimento dovuto alla cementificazione selvaggia e così via, quindi non avremo le alluvioni ma avremo probabilmente la siccità e il deserto.
E quindi questo ci sembra un pessimo spettacolo da cui opporsi, e una battaglia molto dura quella contro la cementificazione del mattone in questa città e in questa regione, ma insomma cerchiamo di portarla avanti e soprattutto di dare testimonianza delle iniziative in tal senso. Andiamo con un'altra traccia e ci risentiamo tra poco. I won't wanna sit, and I fall out of here.
rientriamo in voce. Abbiamo parlato di cemento, abbiamo parlato dello stadio della Roma e adesso andiamo ad aggiornarci su quello che è il leitmotiv di questa trasmissione Croce e Delizia, per la quantità di cazzate che girano su questo tema, e cioè la mondezza. Insomma, un annetto fa, quant'è che Gualtieri se n'è uscito con questo? Appena eletto.
Allora, sono quasi 2 anni di mandato. Sì. Dopo circa 6 mesi se n'è uscito con questa storia di inceneritore a Santa Palomba.
Esatto, un annetto e mezzo fa ha tirato fuori.
E noi poco più di un anno fa.
A lui ha sparato una cifra, ha detto: ah, un inceneritore, faremo l'inceneritore più grande d'Europa. Lo faremo grosso e bello quanto quello di Acerra, che è bellissimo, un gioiellino. E ci costerà circa un 500, 600, 700 milioni massimo. Questa era la cifra. Poi si è stabilizzato intorno 700 milioni. Noi cosa dicevamo?
Ma noi dicevamo 1 miliardo di euro.
Noi dicevamo 1 miliardo, cifra tonda. A questo punto che fai? 500, 600. Dove è un anno e mezzo che abbiamo sapevamo benissimo, che conoscevamo questa cifra meglio del sindaco stesso. Evidentemente siamo più competenti, perché il sindaco non si rende bene conto forse
di come gli evitano i costi.
E adesso, insomma, Gualtieri ha scoperto le carte. Quanto costa l'inceneritore?
1 miliardo d'euro, al netto di alcune opere fondamentali, per non dire che sia una cagata assurda.
La cattura della CO2, che è una cagata assurda.
E che è una mistificazione dell'ambientalismo più becero e falso.
Sì, queste minchiate al protocollo di Kyoto, che insomma, con cui ci puliamo la coscienza, ma comunque stiamo parlando di un impianto estremamente inquinante, un impianto che è uno spreco mostruoso di risorse, perché bruciare la monnezza è uno spreco, già produrla la monnezza è uno spreco, ma bruciarla è anche peggio. Appunto, è estremamente inquinante, è una roba orripilante che si vedrà gigantesca svettare dal ponte d'Ariccia. Quindi uno dal ponte d'Ariccia si mette a guardare il panorama e si vede questo mostro enorme che spunterà da lì, ed è anche un mostro perché costerà tantissimo. E chi è che pagherà il prezzo di questo mostro?
I cittadini di Roma e dintorni, attraverso il project financing, cioè il comune si indebiterà.
Project financing, che suona come un'altra supercazzola.
Termine anglofono per fa il gioco dei tre carte.
Per dire debiti.
Esatto.
Dire ci indebiteremo con fondi, cioè indebiteremo le casse del comune di Roma per pagare questo.
Per 1 miliardo d'euro, alla luce della situazione che c'è con i mezzi pubblici in città e altre vicende.
Insomma, la raccolta della mondezza, il fatto che l'AMA sia in bolletta, in rosso continuo, le scuole non ne parliamo, eccetera, 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 eccetera. E ci indebitiamo di un altro 1 miliardo per costruire un mostro, ma un mostro almeno lo facciamo per bene. Insomma, faremo una gara d'appalto fatta bene, legale. Insomma,
le aziende concorreranno una contro l'altra.
Quindi Acea contro?
Contro De Te, forse.
Contro Acea.
Esatto.
Quindi Acea concorrerà con Acea. Insomma, quindi diciamo.
Acea, diciamo che addirittura il bando l'hanno deciso insieme. E una cosa veramente irregolare.
Sì,
dal punto di vista amministrativo un'assoluta porcata, cioè scrivi il bando in funzione del progetto che Acea ti sta mandando, e insomma, e chi vuoi che si possa concorrere contro un bando fatto a misura di una cioè è evidentemente un conflitto di interessi pesantissimo.
Sì, però è questa cosa, peraltro l'hai fatta in delega a qualunque cosa, grazie ai poteri commissariali, super poteri commissariali che hai ottenuto per il giubileo. Ma il giubileo è tra 2 anni e questo coso
forse partirà tra 4 anni.
No, neanche 2 anni, il giubileo è
2025.
Un anno e pochi mesi, tra un anno e pochi mesi, se devono ancora partire con questa gara d'appalto farlocca. La costruzione di questo mostro sarà per il 2027-28, chi lo sa.
Ma la fine del cantiere è lontana da saperlo, anche perché poi, quando superato il giubileo e il fatto che sto arnese non funzionerà mai per il giubileo, i costi lieviteranno ancora. Che vuoi che non sia così? L'inflazione, cavolo, che come tanto...
Allora vuol dire che abbiamo sbagliato anche noi, che non sarà un miliardo ma sarà addirittura
di più. Capiremo col tempo.
Siamo
questo...
stati troppo ottimisti.
No, forse. Questo si capisce col tempo. Intanto la prima previsione era azzeccata.
La prima previsione era azzeccata, ce ne vantiamo. Quindi Radio Onda Rossa fornisce un servizio informativo di gran lunga migliore a quello che è quello del Comune di Roma, alle veline del Comune di Roma.
Esatto.
Per cui, ascoltatrici e ascoltatori, ascoltate Radio Onda Rossa, perché l'informazione qua è di prima mano, fresca fresca, e anche
si fanno previsioni azzeccate. Vabbè, ma a parte le pazzie, comunque questa storia del bando e del progetto è una porcata assurda dal punto di vista amministrativo irregolare, che sicuramente verrà contestata nelle sedi giuridiche, perché insomma...
verrà contestata. Però ricordiamo sempre che i primi ricorsi al TAR che sono stati presentati contro appunto l'eccezione dovuta ai superpoteri commissariali del giubileo, che hanno permesso di far partire un progetto che col giubileo non c'entra nulla, su questo il TAR ha già dato ragione al Comune di Roma.
Eh sì, è a novembre, in attesa che il bando esca veramente fuori e eventualmente anche una bozza di progetto, semmai vorranno farlo vedere a qualcuno, a novembre ci saranno le udienze sia del TAR che del Consiglio di Stato relativa a sta roba.
Vogliamo provare a prevedere quali saranno i risultati di queste udienze, quali saranno i verdetti?
No, non le prevediamo, aspettiamo.
Anche se in cuor nostro già sappiamo cosa vorrà decidere il TAR, cosa vorrà decidere il Consiglio di Stato.
Vedremo.
Non vorrei essere cattivo, ma...
Vedremo. Però, logicamente, il conflitto di interessi e l'assoluta irregolarità di un bando fatto su misura per un progetto proposto da un solo gruppo industriale senza concorrenti è una cosa assolutamente fuori dalla grazia di Dio all'interno del meccanismo di concorrenza balorda che si sono dati questi tipi. Cioè è una farsa totale, e i costi lievitano perché il committente che gestirà l'impianto può farli aumentare a dismisura cambiando il progetto a suo piacimento senza dover aver paura che qualcuno gli scippi l'osso, perché in gara non c'è nessun altro. E quindi stanno lavorando, il Comune di Roma lavora per fare in modo che Acea porti a casa questo risultato, cioè la gestione di quest'arnese e i profitti da esso derivati dal conferimento dell'immondizia al suo interno,
e
il conferimento lo pagheranno i cittadini romani attraverso la tariffa.
E si sono già messi d'accordo su quale sarà la tariffa, cioè sono andati anche avanti.
Purtroppo è dovuta salire, perché se no tutta la parte di tutela ambientale, come facevamo a portarla avanti?
Ma Gualtieri diceva che sarebbe scesa.
Gualtieri, come tutti questi del settore, sognano di far cose che non si possono fare, non si può far scendere la tariffa dei rifiuti con un inceneritore, può solo aumentare, perché tu devi pagare per conferire i rifiuti dentro al termovalorizzatore.
Quindi stai dicendo che anche su questo Gualtieri non ci aveva azzeccato, ma noi è un anno e mezzo che lo diciamo?
Sì, però questo insomma è un po' più palese, perché funziona così in tutti i posti che hanno un inceneritore, e quindi insomma non era una previsione, era scontato che sarebbe successo.
Era scontato per noi, ma per persone meno competenti di noi quanto il sindaco Gualtieri evidentemente non lo era, non era così chiaro.
Eh sì, poi però qui c'è anche un aspetto di fraudolenza, perché evidentemente Acea ha oliato bene tutto il meccanismo per portarsi a casa questo risultato. E
sì, ma non diciamolo, perché non vogliamo essere così cattivi, così malfidati, dai. Diciamo che forse... insomma gli è sfuggito qualcosa.
Vabbè, o se lo meritavano al massimo. Vabbè, comunque la situazione...
o se lo meritano i cittadini di Roma, se porco cane non si danno una mossa contro questo progetto e non si mobilitano un minimo, perché insomma tutta questa roba vi andrà sul groppone, nonostante sia un qualcosa che piove su un territorio lontanissimo dal centro di Roma, perché è l'ultima propaggine del comune prima di Albano, Ardea, a ridosso di Pomezia, eccetera. Quindi questi posti dimenticati da Dio, abitati da gente dimenticata da Dio, però se non vi muovete, non, tutta questa roba non ve la beccherete solo come inquinamento, ma vi beccherete anche un bel carico sul vostro portafoglio. E poi non dite che non l'avevamo detto, perché lo diciamo da anni.
Esattamente. Allora ci prendiamo un'altra pausa e ci risentiamo tra pochissimo. And the sky was made of amethyst, and all the stars were just like little fish. You should learn when to go. You should learn how. Rieccoci da Radio Onda Rossa, sempre in patto, e andiamo verso la chiusura. Vi ricordiamo il presidio e la presenza presso l'Acquario di Roma a Piazza Manfredo Fanti, tra Termini e Piazza Vittorio, sia al parco sia all'ospedale Umberto I, no allo Stadio della Roma nella zona di Pietralata. E questa è l'iniziativa che è in corso in questo momento. Noi insomma ringraziamo ascoltatori e ascoltatrici, e un ringraziamento speciale va a chi è privato della propria libertà personale. Tra l'altro ricordiamo di sostenere Radio Onda Rossa attraverso il tasto sostieni sul sito della radio www.ondarossa.info e oppure partecipando alle iniziative. E per le iniziative,
sì, abbiamo le, appunto, andiamo a leggere le prossime iniziative che comunque potete andarvi a vedere anche sul sito, c'è una colonnina apposita. Abbiamo venerdì 10 novembre 2023 alle 22, Ambassador 21 in concerto a Strike in via Umberto Partini a Roma. E poi una seconda iniziativa sempre di autofinanziamento per Radio Onda Rossa, un po' più là, invece venerdì 17 novembre 2023 alle ore più o meno 11 al centro sociale Forte Prenestino in via Federico Delfino 187, Paolo Baldini, Dub Files meets Mellowwood, qualunque cosa voglia dire, però immagino che agli appassionati di reggae, che insomma non sono io, però agli appassionati di reggae possa interessare. Quindi mi raccomando, queste sono le prossime iniziative. Ricordiamo che appunto Radio Onda Rossa non campa d'aria invece ci sosteniamo tramite queste iniziative, quindi venite copiosi e copiose. E appunto ci salutiamo, un appuntamento alla prossima settimana, a lunedì prossimo, e un saluto ascoltatrici e ascoltatori, e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale.
Fabbricando case, ospedali, casermoni e monti.